giovedì 11 maggio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Nella puntata di oggi passeremo in rassegna alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Commenteremo innanzitutto l'affermazione fatta da Vladimir Putin il 9 maggio durante il tradizionale discorso annuale di celebrazione del V-Day, secondo cui l'Occidente sarebbe responsabile della guerra in Ucraina. Parleremo poi dell'allarmante aumento delle sparatorie di massa negli Stati Uniti, che secondo gli esperti potrebbe diventare una tendenza preoccupante anche in Europa. Quindi, nella parte del nostro programma dedicata alla scienza, discuteremo della decisione del governo britannico di autorizzare la ripresa dei test sugli animali per gli ingredienti dei cosmetici, dopo un divieto durato 25 anni. Infine, cercheremo di capire se mangiare un'opera d'arte sia di per sé una forma d'arte. Potrebbe essere questo il motivo che ha spinto giovedì scorso uno studente d'arte di Seoul, in Corea del Sud, a mangiare un'opera d'arte italiana. Lo scopriremo più tardi.
Grazie, Carmen. Passiamo ora alla seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Nella prima notizia parleremo della crisi demografica che sta riguardando l'Italia e delle conseguenze che potrebbe avere sul futuro del nostro paese. Successivamente racconteremo di come l'opera provocatoria dell'artista italiano Maurizio Cattelan, esposta al Lyum Museum of Art di Seoul, sia andata in pasto ad un affamato visitatore.
Fantastico, Alessandro! A questo punto non ci resta che iniziare.
Nel suo discorso di celebrazione del V-Day, Putin accusa l'Occidente di attaccare la Russia.
Per settimane i media si sono occupati delle celebrazioni del 9 maggio a Mosca, in memoria del 78° anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno almeno 21 città in tutto il paese hanno annullato le loro parate militari e questo ha spinto molti a credere che anche la parata di Mosca non si sarebbe tenuta e che Putin non sarebbe apparso di persona. La parata di Mosca invece si è svolta alla presenza di Vladimir Putin, che ha tenuto il suo tradizionale discorso. Anche stavolta il leader russo ha dato sfogo alle sue rimostranze, incolpando l'Occidente, la NATO e le élite globaliste di attaccare i valori tradizionali della società. Ha ribadito che la guerra in Ucraina è una battaglia per difendersi da un Occidente aggressivo che da anni attacca la Russia e ha tracciato un falso parallelismo tra la lotta al regime ucraino e la sconfitta della Germania nazista. Gli analisti, tuttavia, hanno riportato che la parata di quest'anno è stata insolitamente breve e hanno sfilato meno della metà dei mezzi militari presenti negli anni precedenti. Non c'è stato alcun sorvolo di jet militari, apparentemente a causa del tempo. Le autorità russe hanno intensificato le loro misure di sicurezza e, secondo quanto riportato, l'intero servizio GPS è stato disattivato in seguito ad alcune segnalazioni di possibili irruzioni di droni ucraini sulla Piazza Rossa.
Nel suo discorso alla Piazza Rossa di Mosca, Putin ha anche detto che la civiltà è di nuovo a una svolta decisiva. In un certo senso sono d'accordo con lui.
Sì, ma sono sicura che tu e Putin diate un significato diverso a questa espressione.
Assolutamente. Putin ha accusato l'Occidente di distruggere i valori tradizionali e di propagandare un sistema di rapina e violenza.
Alessandro, non dovrebbero sorprenderti queste dichiarazioni.
Infatti, non sono sorpreso. Ha anche detto, e lo cito verbalmente, l'obiettivo dei nostri nemici è quello di ottenere la disintegrazione e la distruzione del nostro paese.
Niente di nuovo, lo diceva anche prima di invadere l'Ucraina.
Sì, Carmen, però inizio a pensare a questa situazione in maniera diversa. Come se la Russia non possa diventare una democrazia senza prima passare per la fase di autodisintegrazione.
Alessandro!
Guarda la storia. La Germania ha subito la stessa sorte dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si è disintegrata totalmente per diventare la grande nazione che è ora. A questo punto penso che, storicamente, sia l'unica strada da percorrere.
Beh, non so se questa disintegrazione stia avvenendo o sia già avvenuta, ma una cosa è certa: la Russia non deve vincere questa guerra.
Gli esperti mettono in guardia. Le sparatorie di massa in Europa aumenteranno, complice l'influenza culturale degli Stati Uniti.
I dati di quest'anno indicano che gli Stati Uniti si avviano a stabilire il record nel 2023 di sparatorie di massa. Secondo i media, al 7 maggio 2023, dall'inizio dell'anno, si sono verificate 202 sparatorie di massa che hanno provocato 21 omicidi di massa. Il Gun Violence Archive definisce le sparatorie di massa come quelle che coinvolgono almeno 4 persone uccise o ferite da armi da fuoco. Se questa tendenza continua, gli Stati Uniti sono sulla buona strada per raggiungere 60 uccisioni di massa quest'anno. Nel 2019 si sono registrati 31 omicidi di massa, 21 nel 2020, 28 nel 2021 e ben 36 nel 2022. In media si registrano più di un omicidio di massa a settimana in tutto il paese. Ma gli esperti avvertono che questo fenomeno non riguarda soltanto gli Stati Uniti, ma sta prendendo piede anche in Europa, sulla scia del cattivo esempio americano. Le sparatorie di massa sono molto rare e meno comuni in Europa rispetto agli Stati Uniti. Ci sono stati quasi 21.000 omicidi con armi da fuoco negli Stati Uniti nel 2021, contro i 1.150 in Europa, anche se la popolazione europea è più numerosa. Ma dopo le recenti sparatorie avvenute in Serbia, gli esperti di sicurezza avvertono che le sparatorie di massa potrebbero diffondersi in Europa.
Non ci sarebbero sparatorie di massa se non ci fossero fucili d'assalto in circolazione. Questi, invece, stanno proliferando.
È vero. Ma la situazione in Europa è molto diversa. Mentre in Europa vige una politica di controllo sulle armi, basata sul buon senso, negli Stati Uniti gli interventi del governo sul controllo delle armi sono ancora molto scarsi.
E nonostante ciò, le sparatorie di massa in Europa sono in aumento. Le sparatorie in Serbia ne sono un esempio lampante.
Sì, ma non dobbiamo dimenticare che nell'ex Jugoslavia circola ancora un gran numero di armi d'assalto, rimaste in eredità alla popolazione dal conflitto civile degli anni 90. La Serbia, ad esempio, ha uno dei tassi pro capite di armi da fuoco più alti al mondo.
Beh, più armi significa più violenza. Inoltre, c'è il rischio che queste armi d'assalto vengano contrabbandate e quindi che la loro disponibilità si diffonda in tutta Europa.
È già successo. Secondo il direttore dell'Istituto Fiammingo per la Pace, nella sparatoria parigina di Charlie Hebdo sono state usate armi provenienti dal conflitto jugoslavo.
Davvero? Non lo sapevo. A questo punto non voglio neppure pensare a tutte le armi d'assalto che finiranno nelle mani della gente dopo la guerra in Ucraina.
A chi lo dici?
Il governo britannico ha autorizzato i test sugli animali per gli ingredienti per il trucco.
Recentemente, alcuni giornali hanno riportato che il governo britannico ha consentito la sperimentazione animale per gli ingredienti dei cosmetici. Venerdì scorso, l'Alta Corte ha affermato che il governo ha agito legalmente per riprendere i test dopo un divieto durato 25 anni. I test sugli animali per il trucco o i suoi ingredienti erano stati completamente vietati nel Regno Unito dal 1998. La sperimentazione animale per il trucco è volta a testare la sicurezza e le proprietà ipoallergeniche dei prodotti cosmetici destinati all'uso umano. È un'attività che coinvolge esperimenti scientifici che causano dolore, ansia e altri danni all'animale. Spesso viene effettuata su animali piccoli, docili e sociali, come conigli, topi, porcellini d'India e cani. Secondo il governo, il cambiamento di politica sulla sperimentazione animale è stato fatto per allinearla alle norme chimiche dell'Unione Europea, che autorizzano i test sugli animali per garantire che gli ingredienti utilizzati nella produzione cosmetica siano sicuri per i lavoratori che li fabbricano. Più di 80 marchi di cosmetica hanno dichiarato di essere sgomenti per la nuova posizione del governo.
Aspetta un attimo, fammi capire. È dal 1998 che esiste un divieto totale di sperimentazione animale per il trucco. E ora viene fuori che il Regno Unito ha abbandonato il divieto perché l'Europa lo ha abbandonato ancora prima. Cosa sta succedendo?
In realtà il divieto è ancora in vigore. Sono state introdotte soltanto alcune deroghe.
Alcune deroghe? Questo è l'aspetto fuorviante della sperimentazione animale, Carmen. I test sugli animali per la ricerca sul trucco non sono altro che l'ennesima crudeltà verso gli animali al solo scopo di soddisfare la nostra vanità.
Non si tratta soltanto di questo. Alcuni test vengono richiesti per proteggere i lavoratori coinvolti nella produzione dei cosmetici. Creare un nuovo prodotto o utilizzare un nuovo ingrediente non è una pratica volta ad inseguire la vanità.
E dove sta la differenza?
Nella necessità di assicurarsi che i lavoratori ed i consumatori non si ammalino a causa di prodotti cosmetici che utilizzano sostanze chimiche che possono causare danni alla salute. Pensiamo alla crema solare che ha causato infertilità nei ratti.
E allora, perché tanti grandi marchi nel settore della bellezza e della cosmetica si sono dichiarati contrari all'abolizione del divieto?
Appunto, Alessandro, questa sì che è una bella domanda. Perché un'azienda di produzione dovrebbe schierarsi contro l'esercizio di test scientifici obbligatori, necessari a migliorare la sicurezza dei suoi lavoratori?
Uno studente sudcoreano affamato mangia un'opera d'arte italiana.
Giovedì scorso, uno studente coreano ha mangiato un'opera iconica dell'artista italiano Maurizio Cattelan. L'opera d'arte, intitolata Comedian, raffigurava una banana attaccata a un muro bianco con del nastro adesivo ed era esposta al Lyum Museum of Art di Seoul, in Corea del Sud. Già nel 2019, una prima edizione dell'opera è stata venduta per 109.000 euro in Florida. Noyum Su, questo è il nome dello studente d'arte della Seoul National University, ha staccato la banana dal muro, l'ha sbucciata, l'ha mangiata e ha riattaccato la buccia al muro, usando lo stesso nastro adesivo. L'artista stesso è stato informato dell'accaduto, ma non ha avuto alcuna reazione. Il fatto è successo così all'improvviso che il Museo Lyum non ha intrapreso alcuna azione speciale a carico dello studente. Non è la prima volta che qualcuno pensava che la banana di Cattelan fosse pronta per essere mangiata. Nel 2019, l'artista David Datuna ha preso senza tante cerimonie la banana in mostra alla galleria e l'ha mangiata davanti ai volti sbalorditi dei visitatori. Anche in quell'occasione la banana è stata prontamente sostituita e non sono stati presi ulteriori provvedimenti. Sembra che in base alle istruzioni fornite dallo stesso Cattelan, le banane vengano sostituite ogni 3 giorni per evitare che si decompongano.
Adoro questa storia. È ricca di riferimenti artistici profondi.
Mangiare un'opera d'arte è un riferimento artistico?
Certo, Carmen. È un gesto artistico rivoluzionario degno di Marcel Duchamp.
E dimmi un po', quale correlazione c'è tra uno dei maggiori artisti del XX secolo e l'atto di mangiare le banane di qualcun altro?
Duchamp sosteneva che il solo fatto che un artista pensi ad un oggetto banale, quale può essere un orinatoio, come ad un'opera d'arte, lo rende...
Un'opera d'arte?
Sì, ed è qui che si concentra l'anima della ribellione dadaista.
Capisco. Ma in questo caso lo studente coreano, invece di creare un'opera d'arte, ha distrutto la banana pensata da un artista come opera d'arte.
È vero, l'ha fatto. Ma anche un'azione distruttiva può creare arte.
Come?
Ti faccio un esempio. Ricordi l'episodio della distruzione dell'opera milionaria Girl with Balloon di Banksy, avvenuta nel 2018 durante l'asta di Sotheby's?
Certo che me lo ricordo. Quell'evento fece tanto clamore che oggi quella stessa opera ha un valore di quasi 6 volte superiore a quello iniziale. Capisco il tuo punto di vista.
Appunto. Anche se, nel caso della banana di Cattelan, forse quel poveretto aveva semplicemente fame. Crisi demografica in Italia. Il numero di nascite tocca il minimo storico.
Ho notato che nelle ultime settimane i giornali si sono soffermati più volte su un tema che mi interessa particolarmente: la crisi demografica che sta colpendo l'Italia. Hai presente l'immagine della famiglia tradizionale con tanti figli? Quella che un tempo era considerata una famiglia tipica di immigranti italiani negli Stati Uniti? Ebbene, devi sapere che adesso non esiste più.
Quindi è uno dei tanti stereotipi italiani da mettere nel dimenticatoio?
Assolutamente. Secondo un recente rapporto dell'Istat, Istituto Nazionale di Statistica, il tasso di natalità in Italia è ai minimi storici. Nel 2022 sono nati solo 393.000 bambini. Le coppie dichiarano di desiderare almeno 2 figli. Ma in realtà ogni famiglia ne ha in media solo 1,25. Il numero di nascite nel nostro paese è in costante diminuzione. Questo fenomeno si nota particolarmente nelle scuole dell'infanzia. Pensiamo ad esempio alla scuola dell'infanzia di Champorché, un piccolo comune con meno di 400 abitanti della regione Valle d'Aosta. La scuola è passata alla cronaca perché quest'anno ha dovuto chiudere per il fatto di aver ricevuto solo 2 richieste di iscrizione. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi 10 anni Le scuole dell'infanzia in tutta Italia hanno perso circa il 30% degli alunni e questo trend negativo sta destando molta preoccupazione.
Sì, in effetti la gente si preoccupa spesso della diminuzione generale delle nascite, ma non è detto che sia un male, no?
In realtà, molti studiosi associano questo fenomeno al progressivo invecchiamento della popolazione. Il problema è serio perché una costante diminuzione delle nascite in futuro potrebbe portare a una diminuzione della forza lavoro e quindi all'indebolimento dell'economia.
È vero, ma è altrettanto vero che nei paesi industrializzati le macchine e l'intelligenza artificiale stanno pian piano sostituendo il lavoro svolto dagli esseri umani. Semplicemente in futuro questo si noterà ancora di più.
È tristissimo.
È un destino inevitabile. E con la progressiva e irrimediabile perdita di lavoro nel lungo periodo, il calo attuale delle nascite potrebbe rivelarsi un fattore positivo.
Non ne sono molto convinta.
Siamo troppi sulla Terra. Stiamo consumando troppo velocemente tutte le risorse naturali a nostra disposizione. Risultato? Se continuiamo così, la sopravvivenza della specie umana è seriamente a rischio.
Sicuramente la tua tesi contiene molti elementi di verità.
Allora la condividi?
Solo in parte. Perché ritengo che non si possa escludere a priori che in futuro, in Italia, ma anche nel resto del mondo, nascano nuovi lavori in settori che al momento non siamo in grado neppure di immaginare.
È possibile, certo, ma parliamo pur sempre di scenari ipotetici. La verità è che non possiamo prevedere il futuro.
Su questo siamo d'accordo. Tuttavia, è importante che il nostro paese decida di intervenire per contrastare questo fenomeno, adottando magari politiche fiscali e di sostegno ai genitori lavoratori. Il nuovo governo italiano di destra sembra essere intenzionato ad agire, ma al momento non sono stati compiuti passi significativi in questa direzione.
Il vandalismo artistico colpisce l'installazione di Maurizio Cattelan. Parliamo dell'aggressione ai danni dell'installazione dell'artista italiano Maurizio Cattelan, esposta al Lyum Museum of Art di Seoul, in Corea del Sud. L'opera d'arte presa di mira si chiama Comedian ed è composta da una banana matura appesa ad una parete bianca con del nastro adesivo grigio.
Ah sì, ho sentito parlare di questo episodio.
Venerdì 28 aprile, uno studente coreano, in visita al museo, si è avvicinato all'opera e con molta disinvoltura l'ha staccata dal muro, l'ha sbucciata e l'ha mangiata interamente, boccone dopo boccone. Dopo aver consumato il suo spuntino, ha rimesso la buccia al suo posto con il nastro adesivo, davanti allo sguardo attonito dei presenti. Il ragazzo, intervistato dai giornalisti, ha spiegato di aver messo in scena una performance artistica. Ha spiegato che così come l'opera di Cattelan è considerata una ribellione, anche il suo gesto deve essere interpretato come una ribellione alla ribellione. Il frutto è stato immediatamente sostituito, ma il gesto ha comunque fatto discutere.
Nulla di nuovo sotto il sole. Molte opere di Cattelan sono famose per essere provocatorie, ironiche e irriverenti. La scultura del dito medio davanti al Palazzo della Borsa di Milano è un esempio lampante. Ciò non significa che debbano essere danneggiate.
Sono d'accordo con te. Inoltre, mi chiedo se il valore artistico di Comedian sia davvero così significativo.
So che si tratta di un'opera che è stata valutata intorno ai $120,000.
Io mi riferivo più che altro al valore artistico. Ho letto che molti critici la considerano una provocazione dell'arte, peraltro mal riuscita. Anche il gesto dello studente coreano non è poi così tanto originale. Già nel 2019, all'esposizione di Miami, un artista newyorkese di nome David Datuna ha compiuto lo stesso gesto, attirando anche in quell'occasione l'attenzione dei media di tutto il mondo.
Capisco dove vuoi arrivare. Ma l'arte contemporanea non deve essere presa alla lettera.
Ne sei convinta?
Sì, l'opera di Cattelan non può avere un significato evidente, ma di certo si presta a diverse interpretazioni. Inoltre, ho l'impressione che la sua opera non si limiti tanto ad una banana appesa al muro, ma include l'eventualità di scatenare una forte reazione del pubblico, non sempre positiva, capace di generare giudizi controversi.
Forse hai ragione. Potrebbe essere proprio questo il suo vero valore artistico.
E comunque, anche se non si comprende appieno il significato dell'opera di Cattelan, credo sia importante rispettare l'arte e il lavoro degli artisti. La libertà di espressione e la creatività sono fondamentali per la cultura e la società in generale.
Questo sempre. Non ci resta che sperare che episodi come quelli accaduti a Miami e Seoul non accadano più in futuro. E soprattutto che l'opera della banana di Cattelan sia lasciata in pace. Allora, Carmen, eccoci qua in piena primavera.
Sì, con tutte le allergie, che bello!
È bello, però ci sono gli uccellini, i fiori. Ai, ai, madre mia, Carmen.
Ciao, ciao.
Ciao.